Dunque, ordinamento regionale, anche oggi per ben due ore. Esistono, ieri abbiamo visto un po' le motivazioni generali che hanno spinto i costituenti a inventarsi un ordinamento regionale e abbiamo visto come l'ordinamento regionale non avesse precedenti e si collochi in una dimensione intermedia inesplorata che non è data dallo Stato federale, perché la storia non era quella di una federazione, ma non era neanche un ulteriore livello del normale sistema di Stato unitario con decentramento amministrativo. Dovete tenere presente che quando noi parliamo di decentramento amministrativo, parliamo di province e di comuni che sono enti di amministrazione, fanno solo atti amministrativi e non hanno potere legislativo. Per cui il comune e la provincia hanno una certa autonomia, ma hanno un'autonomia che si muove dentro le maglie della legge. Per assicurare alle regioni un'autonomia politica, il costituente ha creato un ente inesplorato, la regione, che non è un ente amministrativo, ma ha la caratteristica di essere un ente legislativo, fa leggi. Leggi che si inseriscono, mi pareva che non ci fosse anche oggi il nostro bellicone, a livello delle leggi ordinarie. Sono leggi ordinarie, anzi sono leggi formali ordinarie, hanno la forma della legge. Ora, le regioni in Italia sono di tipo diverso, questo penso che lo sappiate tutti, ci sono le regioni cosiddette ordinarie e le regioni speciali. Ieri vi ho accennato ai motivi, che non starò a approfondire, per cui Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia sono regioni a statuto speciale. Ma siccome vi sto introducendo le regioni nel sistema delle fonti, quello che mi preme è ricostruirvi l'ordinarietà e la specialità nel sistema delle fonti. Le regioni ordinarie si chiamano così perché sono tutte sottoposte allo stesso ordinamento. Sono dette anche regioni di diritto comune. Il diritto comune è semplicemente dato da una parte della Costituzione, il titolo quinto della parte seconda, articoli 117 e seguenti. È la Costituzione che definisce le attribuzioni delle regioni e il rapporto tra regioni e Stato, e lo definisce con una disciplina comune a tutte le 15 regioni ordinarie. Quindi la gabbia normativa in cui queste 15 regioni ordinarie sono nate e hanno operato è data dal diritto comune costituzionale fissato nel titolo quinto. Le regioni speciali invece hanno un ordinamento speciale. Questo ordinamento speciale è derogatorio dalla disciplina comune del titolo quinto. Ognuna di queste regioni ha un suo ordinamento costituzionale. Questo ordinamento costituzionale è dato ovviamente da un atto di pari forza alla Costituzione, cioè da una legge costituzionale. per derogare alla disciplina comune del titolo quinto, è stato necessario introdurre una legge costituzionale, atto di pari forza rispetto al titolo quinto, in cui si trova la base costituzionale della specialità di queste cinque regioni. Più esattamente, quando è entrata in vigore la Costituzione, primo gennaio del 48, l'Assemblea Costituente è rimasta in carica, perché svolgeva anche le funzioni di Parlamento fino alle elezioni del 18 aprile del 48 con l'elezione del nuovo Parlamento, in quel periodo si è occupato anche di creare le leggi costituzionali previste dalla Costituzione. Tanto è vero che è stata emanata la legge 1 del 48 che riguarda la Corte Costituzionale, di cui parleremo più in là, la legge numero 2, Statuto della Sicilia, la legge numero 3, Statuto della Sardegna, la legge numero 4, Statuto della Val d'Aosta, o del Trentino Alto Adige, la legge numero 5, Statuto del Trentino Alto Adige o della Val d'Aosta, non mi ricordo tutto. Quello del Friuli Venezia Giulia invece è stato fatto con una legge costituzionale del 1964. Perché? Ma perché per il semplice fatto che Trieste era un problema di diritto internazionale. Trieste fino al 54 è stata occupazione militare alleata. C'erano un governo fatto da americani prima e inglesi dopo. E solo nel 54, io ero piccolino, vivevo già a Trieste, arrivò la meravigliosa flotta italiana e Trieste venne data in amministrazione all'Italia, ma non in sovranità all'Italia. Per una questione di accordi internazionali, Trieste rimase in sospeso fin da metà degli anni Ottanta, in uno stato, in una condizione per cui era affidata l'amministrazione di Trieste, della cosiddetta zona A, all'Italia, mentre l'amministrazione della zona B, che era ex appartenenza dell'Italia dopo la prima guerra mondiale, è stata data l'amministrazione alla Jugoslavia. E finché col trattato di Osimo non si è risolto il rapporto, metà degli anni Ottanta, questa è una condizione provvisoria. E allora, per non risolvere con un atto unilaterale dello Stato un problema che era ancora aperto in sede internazionale, si rimandò la costituzione di questa regione, la cui specialità era data proprio da questo problema di recuperare una città, anche una città grande, ma senza interland, nel territorio nazionale. Allora, cinque leggi costituzionali, poi modificate nel tempo, reggono la specialità di queste cinque regioni speciali, ognuna disponendo in deroga al regime ordinario delle altre 15 regioni di diritto comune. Chiaro? Questo vi spiega un problema, e cioè perché, pur essendo tutte le regioni dotate di un loro statuto, lo statuto delle regioni ordinarie è cosa molto diversa dallo statuto delle regioni speciali. Lo statuto delle regioni ordinarie è fatto attualmente con atto della regione, è sostanzialmente una legge regionale con procedimento rinforzato e serve a disciplinare l'organizzazione della regione. Mentre lo statuto della regione speciale è un atto dello Stato, è una legge costituzionale e serve principalmente a disciplinare i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento regionale, cioè le competenze delle regioni, di ogni singola regione speciale. Si chiamano tutti statuti, ma sono sia dal punto di vista della forma, uno legge regionale rinforzata, l'altro legge costituzionale, sia dei contenuti, uno disciplina organizzativa della regione, l'altra regolazione delle competenze della regione, cose completamente diverse. E che differenza c'è quanto a competenze tra regioni speciali e regioni ordinarie. Qui ovviamente vi do solo una traccia generale del problema, perché questo è oggetto di studio del diritto regionale ed è una questione di una certa complessità. Vi ricordate, ieri vi dicevo, l'organizzazione delle competenze regionali è fatta dalla Costituzione pensando alla potestà legislativa della regione, cioè quello che preme al legislatore costituente, al legislatore costituzionale, è fissare i limiti della legge regionale, della potestà legislativa regionale. E per fissare questi limiti, questo è un grafico che trovate già, l'ho messo ieri pomeriggio in rete, si fissano dei limiti di legittimità e dei limiti di merito. Il limite di merito è legato alla prevalenza dell'interesse nazionale, ossia quando c'è un conflitto di interessi politici tra lo Stato e la Regione, questo problema politico dovrebbe essere risolto dal Parlamento. I limiti di legittimità invece sono dei limiti che sono sindacabili dalla Corte Costituzionale, e consistono in limiti verificabili da un giudice, e quindi il limite della Costituzione, degli obblighi internazionali, riscrivo quello che ho scritto ieri, il limite del territorio, il limite delle materie e il limite dei principi. Ok? Sul limite dei principi, e cioè del rapporto tra legge statale e legge regionale, si differenziano tipologie di competenze. E differenziando tipologie di competenze, si differenziano le regioni speciali dalle regioni ordinarie. Devo dire per completezza che le materie sono indicate dal 117 COST per le regioni ordinarie e dagli statuti per le regioni speciali. È lì la prima differenza tra regioni speciali e regioni ordinarie. Quando uno vuole leggere, cercare le competenze delle regioni ordinarie, va a leggersele in Costituzione. Se vuole capire quali sono le materie su cui è competente della singola regione speciale, va a leggersi il suo statuto. Poi si sono distinti diversi rapporti tra legge statale e legge regionale sulla base della diversa incidenza della legge statale sulla legge regionale. Allora c'è una potestà esclusiva, una potestà concorrente e una potestà integrativa. Questa è delle sole regioni speciali, queste invece sono sia delle regioni speciali che delle regioni ordinarie. Allora, la regione speciale ha delle materie diverse scritte nel suo statuto e per di più un livello di competenza superiore alle regioni ordinarie. E perché superiore? Perché sulla competenza esclusiva delle regioni speciali l'incidenza della legge dello Stato è minore. E qui vi devo spiegare il meccanismo, sto sempre parlando dell'impianto 1948, subito dopo vediamo come è stato cambiato nel 2001, ma è necessario partire da questo perché sennò non si capisce il problema. La competenza concorrente, ve lo accennavo ieri, significa che la legge statale fissa i principi e la legge regionale fissa il dettaglio. Quindi, prendiamo una materia qualsiasi di competenza sicuramente regionale, l'assistenza sanitaria. La regione non è libera di legiferare come vuole in materia sanitaria, perché c'ha una legislazione che fissa, dello Stato, che fissa i principi. E dentro nella gabbia, nella cornice, si chiamano leggi cornice, leggi quadro, fissato dello Stato, la regione può cambiare il dettaglio. E questo dettaglio può essere più o meno ampio a secondo che i principi siano più o meno generali. La competenza esclusiva ha un'incidenza diversa, più tenue, perché qui lo Stato può intervenire con legge soltanto per le norme fondamentali che abbiamo per i principi delle grandi riforme. Ossia, apparentemente le regioni speciali hanno una competenza molto estesa nelle materie che sono a loro assegnate come competenze esclusive, perché non hanno da rispettare una specifica legge dello Stato. Devono rispettare la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento e poi hanno un potere legislativo pieno. Per lo Stato può intervenire con le grandi riforme economico-sociali, vincolando le regioni a rispettarne i principi. Vi dicevo ieri, vi accennavo la ragione di questo, la preoccupazione che aveva la nostra classe politica, insomma il nostro costituente, nel 46, 47 e 48, di non riuscire a imporre le riforme strutturali della società italiana anche alle regioni speciali, alcune delle quali, Sardegna e Sicilia in particolare, erano particolarmente in ritardo. La prima riforma storica che tutti erano d'accordo di fare era la riforma agraria e quindi superare la situazione paralizzante dal punto di vista economico del grande latifondo improduttivo siciliano e sardo. E allora, per trovare lo strumento con cui imporre la riforma agraria anche a queste due regioni che avevano in agricoltura materie e competenze esclusive, si è inventato questo strumento. Laddove lo Stato fa le grandi riforme, i principi, le norme fondamentali di queste grandi riforme vincolano anche le regioni. Ma a parte questo, nell'architettura costituzionale la competenza era una competenza piena, esclusiva, cioè escludeva altre interferenze della legislazione dello Stato. Nella competenza concorrente invece lo Stato poteva intervenire con leggi, poteva e doveva intervenire con leggi che fissavano la gabbia entro cui legiferava la regione, e poi c'era la possibilità, terzo livello, che lo Stato desse alle regioni ulteriori competenze legislative con legge ordinaria. Non erano competenze costituzionalmente garantite, ma erano competenze assegnate con legge ordinaria alle regioni. Le regioni potevano attuarle con legge, ma senza cambiare nulla delle scelte legislative fatte dallo Stato. Era una specie di potere regolamentare, di regolamento di esecuzione. Vedete, dicendo delle cose un po' forti, di quelle che non si dicono mai, ma che sono tutto sommato reali, è vero che il nostro Costituente aveva concepito la regione come un ente politicamente autonomo, dotato di potere legislativo. Però, per le regioni ordinarie, questo potere legislativo finiva con essere paragonabile al regolamento di attuazione per quanto riguarda la potestà concorrente. Lo Stato fissa i principi, la regione li attua con legge d'attuazione, ma il rapporto è lo stesso che, che esiste tra la legge di principio e il regolamento governativo d'attuazione. Nelle materie attribuite dalle regioni lo Stato non può fare regolamenti e la regione fa una legge, ma come vedete legge e regolamento occupano lo stesso spazio. Nelle materie cosiddette d'attuazione o integrative, il potere legislativo della regione finisce con essere molto simile a un regolamento di esecuzione. Cioè non puoi andare a toccare la fattispecie, ma semplicemente puoi organizzare la macchina che deve dare applicazione alla legge dello Stato. Hanno nell'architettura originale potere legislativo, però questo potere legislativo è tarato sul rapporto che c'è tra legge statale e regolamento statale. La regione in sostanza va a infilare le sue leggi in uno spazio che non è molto diverso da quello generalmente attribuito al regolamento. Vedete, l'architettura è un'architettura molto prudente. Non è che il nostro costituente fosse pazzo della felicità di dare forti poteri legislativi alle regioni, e lo si può anche capire. Lo si può anche capire perché dare forti poteri legislativi a enti inesistenti, che erano stati disegnati sulla carta ma non avevano dietro una cultura politica, una classe politica, una società organizzata su base regionale, era un azzardo. Bene, che cosa è accaduto? È accaduto questo, la Costituzione del 48 prevedeva che entro 3 anni, mi pare, le regioni ordinarie fossero attivate e la legislazione dello Stato fosse modellata per farle funzionare. Dovete pensare che la legislazione dello Stato era monolitica e ispirata a uno Stato centralistico, non era fatta in modo da definire i principi in cui le regioni dovevano muoversi, per cui una delle norme transitorie diceva, entro, dovrei ricordarmi queste cose, ma sapete com'è, entro 3 anni la legislazione dello Stato deve adeguarsi alle regioni. Era un termine come tutti i termini, la regola nel passaggio, entro 3 anni è entrata in vigore, sì, adegua la nona disposizione, la Repubblica entro 3 anni dall'entrata in vigore della Costituzione adegua le sue leggi alle esigenze di autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni. 3 anni, doveva essere fatto entro nel 1951. Le regioni ordinarie vengono create nel 1970. Come mai? Come mai? Questo è uno dei difetti strutturali della nostra Costituzione, difetti storici. Ossia, il Costituente ha costruito un testo costituzionale di ottimo livello. Tutti hanno sempre giudicato uno dei migliori esistenti, però con alcune falle. Allora, laddove ha disegnato la forma di governo parlamentare, aveva delle esperienze da cui copiare, a cui ispirarsi, libri, manuali, scritti critici. Pensate che quando fu fatto insediata l'Assemblea Costituente, si fece un ministero per la Costituente che tradusse tutto ciò che c'era in circolazione su questi temi, per cui i costituenti viaggiavano informati, avevano materiali di primissima di primissima importanza a cui ispirarsi. E allora sulle parti consolidate della storia del costituzionalismo, e quindi forma di governo, indipendenza della magistratura, libertà, ha scritto delle cose assolutamente ancora oggi ottime. Dove aveva delle difficoltà? Nelle parti nuove, in quelle su cui non c'era ancora esperienza. Pensate, per esempio, che la Costituzione rigida è una novità, Ce n'erano già in giro per il mondo di costituzioni rigide, ma non ce n'erano tante, non erano tutte assistite da una Corte Costituzionale, per cui la Corte Costituzionale non è stata interamente disegnata dall'Assemblea Costituente. E quindi fu affidato degli atti legislativi successivi farla funzionare. Le regioni erano novità totale e quindi fu dato o affidato a degli atti successivi la istituzione delle regioni, il riassetto della legislazione e così via. Il referendum, strumento di democrazia diretta, sì, esisteva in Svizzera, esisteva in qualche stato americano, eccetera, non esisteva nell'esperienza italiana e di conseguenza l'attuazione dell'articolo 75 è stata rinviata dalla legge. Anche l'organismo di indipendenza della magistratura, il CSM, era una cosa nuova e quindi ne fu affidata l'attuazione a una legge. Vi indico questi quattro casi: Corte Costituzionale, referendum, regioni e Consiglio Superiore della Magistratura, per indicarvi quattro strumenti innovativi, tutti diretti a garantire il check and balances, cioè pesi contrapesi, un controllo del potere politico. La Corte Costituzionale ha il compito di annullare le leggi fatte dal Parlamento, il Consiglio Superiore della Magistratura ha il compito di garantire l'indipendenza della magistratura dal governo, e vedete com'è difficile il rapporto ogni giorno, le regioni erano dotate di autonomia politica e di conseguenza erano contro poteri politici dello Stato centrale, il referendum è uno strumento di democrazia diretta con cui il popolo inferocito può abrogare le leggi votate dal Parlamento e quindi un contemperamento del sistema rappresentativo. Quattro strumenti innovativi, quattro strumenti di contropotere, dal cui funzionamento è stato affidato alla legge successiva, ma la legge è fatta dalla maggioranza politica e la maggioranza politica dovrebbe essere così istruita, così eticamente elevata da essere disposta a scrivere le regole che l'avrebbero vincolata. È come affidare a ognuno di noi il senso di responsabilità delle nostre azioni senza imporci nulla. Morale: la Corte Costituzionale fu istituita nel 1956, 8 anni in ritardo, il CSM nel 58, 10 anni in ritardo, il referendum delle regioni nel 1970, 22 anni in ritardo. E furono istituiti con difficoltà, con resistenze, eccetera, e con alcuni punti di domanda. Per esempio nel 1970 molti si chiesero, ma perché mai si sognano nel 1970 di fare le regioni e non l'hanno fatto prima o dopo? Vi faccio osservare che fino al 1970 lo Stato italiano funzionava in maniera completamente sghemba, cioè per il 95% era uno Stato centralizzato e poi c'erano 5 regioni, anzi 4 e poi 5 regioni speciali. Queste regioni speciali ovviamente non erano componenti di uno Stato autonomistico, erano delle stranezze che venivano ospitate e cercavano di agire all'interno di uno Stato unitario centralizzato, per cui con grosse difficoltà a operare. Nel 70 si decide di istituire le regioni speciali essenzialmente per dare una risposta al 68, pensate un po'. Letto il 68 come una richiesta di partecipazione politica, si disse che le regioni possono essere uno strumento con cui lo Stato si decentra, dà spazio anche a classi politiche locali, ad autonomia e alleggerisce lo Stato centrale. Per cui le regioni sono nate con l'idea riforma dello Stato, creazione delle regioni, decentramento massimo. Però tenete presente che questo decentramento era diretto non a enti che avevano alle spalle tradizioni, cultura, istituzioni, ma a ipotesi geografiche. Nessun sindacato era o è organizzato su base regionale. Nessun partito era organizzato su base regionale ancora. Adesso la base dei partiti è essenzialmente provinciale e non regionale. Nessuna amministrazione pubblica dello Stato aveva una sede regionale, tendenzialmente erano tutti provinciali. La Confindustria non aveva nessuna organizzazione a livello regionale, ma anche lei provinciale. Tutta l'articolazione era piuttosto sulla provincia che sulle regioni. Per cui queste regioni vengono create, e vengono create con dei punti di domanda. Dei punti di domanda, per dirvi, la Calabria prese fuoco per una battaglia con morti sul problema se doveva essere capitale Catanzaro o Reggio Calabria. Anche in Abruzzo ci fu insurrezioni di massa su questa questione. Come dire, campanilismi per accaparrarsi degli uffici, ma nessuna ipotesi, nessuna classe politica responsabile alle spalle. Allora voi potete immaginare come questo abbia pesato nello sviluppo delle regioni. Per dirvi, prendete qualsiasi cosa importante, l'assistenza ospedaliera. L'assistenza ospedaliera non è un optional, è uno dei tratti caratteristici della cultura europea. Può essere affidata a un ente che non esiste, a un punto di domanda, oppure la tutela delle coste, del quel patrimonio meraviglioso che abbiamo di beni culturali e di beni ambientali, può essere affidato a un punto di domanda, per cui magari si scopre che la giunta alla bracciata di una regione X si svende le coste, si svende i beni culturali, voi capite, sono delle cose terrorizzanti da qualche punto di vista. Per cui lo Stato ha fatto partire le regioni centellinando al massimo le competenze che gli trasferiva e la Corte Costituzionale lo ha coperto, perché una prudenza era indispensabile. È una questione di capacità politica, di capacità amministrativa e di responsabilità conseguente, non è una questione, come dire, di fonti, ma una questione di organizzazione delle istituzioni politiche. Per cui le regioni sono partite nel 70, ma si sono sviluppate con estrema lentezza. Adesso io potrei spiegarvi tante cose sui meccanismi che hanno garantito questa lentezza, ma andrei avanti per le 42 ore di un corso di diritto regionale e non ce ne ho proprio voglia, e penso neanche voi. Vi spiego invece che cosa è successo nel 2001. Nel 2001 si è votata una riforma del titolo quinto, un referendum, a seguito di una riforma costituzionale. A questo referendum, a questa riforma costituzionale, si è arrivati dopo che tutti, nelle istituzioni, nelle università, nei tribunali, alla Corte Costituzionale, eccetera, avevano indicato la impossibilità di reggere i rapporti chiari tra Stato e regioni in base all'architettura del 48. Per dirvene una, questioni di merito non è stata sollevata nemmeno una. Non c'è stato mai nessun caso in cui il governo abbia impugnato una legge regionale per violazione degli interessi nazionale. Mai. Come mai? Non hanno mai avuto conflitti politici? Accidenti se hanno avuto conflitti politici. Ve ne dico una, negli anni 70 il comune di Bologna decise che piuttosto di stare a spendere soldi in macchinette, gettoniere, biglietti, controllori, eccetera, dava i trasporti gratuiti. Era una scelta politica. Meglio avere trasporti gratuiti piuttosto che avere, spendere dei soldi in controlli, e con questo si sperava anche di incentivare l'uso dei mezzi pubblici. Il governo intervenne bloccando questa cosa e per bloccarla fece un atto in cui imponeva alle regioni di fissare un minimo di costo dei biglietti in rapporto al costo del servizio, cioè il biglietto non poteva essere gratuito e doveva essere almeno per una certa percentuale a copertura dei costi. In base a quale potere lo ha fatto lo Stato? Qual era? I trasporti pubblici locali sono competenza regionale. Se la regione decide che nella sua regione il trasporto è pubblico, qual è il limite che tocca? La sua finanza è sua, risponderebbe la sua finanza, i suoi soldi li usa come crede, se invece i dati, che so io, in beneficenza, li dà per il trasporto pubblico, è una sua scelta. E invece no. Il governo fece un atto amministrativo in cui imponeva dei limiti alle regioni, dicendo questo è un interesse nazionale. Io faccio un atto giuridico in cui fisso dei parametri nazionali, perché questo è un interesse unitario. E la Corte Costituzionale dice, ok, va bene. L'interesse nazionale non ha soltanto un effetto a valle, tu fai una legge, a me non piace e vado davanti al Parlamento, ma c'è anche un effetto a monte. Io, governo, posso in via preliminare dirti cos'è l'interesse nazionale. Vedete? Ha trasformato quello che era un limite politico di merito in un limite di legittimità. E lo ha fatto su ognuno di quei parametri di legittimità. Le materie, vi porto solo questo esempio per farvi capire il problema. Casus belli. Le regioni hanno competenze in materia di fiere e mercati. L'etichetta dice così. Cosa sono le fiere e mercati? Le fiere mercati significa che i mercati, il mercato del pesce, il mercato della verdura e la fiera di Sant'Anastasio, o nelle fiere c'è anche la fiera campionaria di Milano o la fiera del Mediterraneo a Bari, queste grandi fiere internazionali. Lo Stato fece un atto, un decreto delegato con cui trasferiva le funzioni alle regioni, dicendo però sono escluse le fiere internazionali. E la Corte Costituzionale disse c'ha ragione lo Stato. Perché è di interesse nazionale che le fiere internazionali siano mantenute a livello centrale. Non sono localizzabili, l'interesse non è localizzabile. E in sostanza venne tutto riscritto in termini di interesse nazionale, spostando completamente uno dei pilastri dell'architettura. Questo non è stato mai usato e tutto l'interesse nazionale è finito con dar corpo un limite di legittimità. Come si fa a capire se una norma è di principio o di dettaglio? È impossibile. È stata definita norma di principio la norma che determina come si formano le rappresentanze delle associazioni artigiane nelle commissioni che giudicano l'accesso all'albo artigiano, l'artigianato è materia di competenza regionale. Lo Stato fa la legge in cui dice ci devono stare X di quel sindacato, X quell'altro sindacato, e la Corte Costituzionale ha detto sì, lì c'è un interesse unitario, e quindi la norma di principio. L'interesse unitario, l'interesse nazionale diventa lo strumento per capire che cos'è principio, perché cosa sia principio e cosa sia dettaglio non è dato di saperlo con strumenti giuridici. E quindi le valutazioni politiche sono state introdotte nei limiti di legittimità, creando naturalmente un conflitto di fronte alla Corte Costituzionale tra Stato e Regione enorme, la massima delle incertezze e la chiara dimostrazione che la bella architettura così razionale, così pulita da Renzo Piano, fatta dal nostro Costituente, alla prova dei fatti non reggeva. E non reggeva per dei difetti strutturali. Primo, materie. Materie sono etichette, mere etichette. Vi leggo alcune etichette del 117 vecchio. Fiere e mercati, beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera. Ma che cavolo è la beneficenza pubblica? Ma che linguaggio è questo? Che spezie ci si mette dentro un vasetto con l'etichetta beneficenza pubblica? C'è qualcuno che è in grado di saperlo? L'assistenza agli anziani è beneficenza pubblica o è un servizio sociale? capite? Sono etichette che non dicono lì dentro c'è l'origano, lì dentro c'è il pepe, lì dentro c'è l'anice stellato. No, sono etichette che dicono beneficenza pubblica e poi la gente si guarda e dice non ho capito. Quell'altra dice fiere mercati, ma non si dice che cosa sta dentro a quella ampolla. Che tipo di fiere, che tipo di mercati? Il mercato degli ortaggi, il mercato nazionale degli ortaggi, sta dentro nei mercati? Cioè le regioni possono fare norme sulla commercializzazione dei prodotti? No! Possono occuparsi dei mercati rionali, dei mercati comunali, di quelli provinciali, di quelli regionali purché non siano di interesse interregionale, perché se no scatta lo Stato. Allora voi vedete che queste etichette non ci dicono nulla del contenitore delle ampolle e quindi non sono una guida sicura che consente alla regione di dire questo lo posso fare e questo non lo posso fare. Altri esempi, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale. Qui addirittura è l'etichetta che ci aggiunge di interesse regionale, per cui una tranvia può essere di interesse nazionale. E dove va uno col tram? No. Però i trasporti, le linee automobilistiche possono essere di interesse nazionale. Se c'è una linea che fa Milano-Catania, non è riducibile a regione, diventa di interesse nazionale. E già l'etichetta ce lo dice. Vedete come sono incerte queste cose. E allora la Corte Costituzionale ha dovuto arrangiarsi ragionando sul livello di interesse. La tua linea di trasporto dove va? La mia linea di trasporto va da Padova a Rovigo. Interesse regionale. Fa Padova a Rovigo, Ferrara. Questo è già un problema. Però se le due regioni si mettono d'accordo può essere ancora interesse regionale. Ma va anche a Roma. Eh no, questo diventa interesse nazionale. Perché il turismo, ci sono gli americani che possono prendere la corriera per andare a fare le loro operazioni, capite? E non è un ragionamento giuridico che può guidare una decisione su queste cose. Per cui la Corte Costituzionale stessa si è trovata alla fine in assoluta difficoltà a maneggiare queste architetture. E guardate che questo è un aspetto assolutamente fondamentale, perché l'assetto costituzionale italiano si basa su una ripartizione netta. Noi abbiamo una linea di confine, una parte c'è lo Stato e una parte della regione, e sopra c'è il gabbiotto del Vopos, sembra la gabbia dell'uccellino, sta qua veramente, che è la Corte Costituzionale, la quale deve essere in grado di fare la giudice di sedia di questa linea, deve dire se la palla sta da una parte o dall'altra. Perché questo è la protezione costituzionale dell'autonomia regionale e l'obiettivo dei costituenti era dare uno statuto costituzionale all'autonomia politica delle regioni, perché solo mettendo nella Costituzione le garanzie toglieva le regioni dal ricatto della legge votata in Parlamento della maggioranza politica. L'autonomia politica portava l'autonomia legislativa e questa poteva avere un senso soltanto se era protetta dalla Costituzione, questa linea fosse tracciata dalla Costituzione e controllata dal giudice di linea, Corte Costituzionale, che gridava out. Ma voi immaginate cosa vuol dire fare il giudice di sedia in una partita di tennis senza la linea tracciata. La Corte è messa lì col preciso compito di urlare l'out, ma senza una linea tracciata. Capite che questa è un'operazione impossibile in nessuna partita di tennis, tantomeno in una partita complessa come quella tra lo Stato e le regioni. E per queste ragioni si è arrivati poi alla riforma del 2001, di cui parliamo dopo.